Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e buon Natale a voi tutti in ascolto su Radio Maria. Veramente sono molto contenta della bella opportunità che mi viene data con questa trasmissione in diretta, proprio a pochissimi giorni dal Natale. Così possiamo scambiarci gli auguri più belli, non è vero? Mancano solo 2-3 giorni al Natale e questi auguri noi li vogliamo avvolgere e compenetrare dalla parola di Dio. Allora, quale percorso biblico ci attende questa sera? Sono certa che chi segue la mia trasmissione in questo anno della fede ricorderà che stiamo proprio presentando alcune figure maschili e femminili che sono particolarmente rilevanti proprio perché ci sono padri e madri nella fede. Ho già parlato nelle puntate precedenti di Abramo e Sara, il padre per eccellenza Abramo, no? E Sara, la matriarca, entrambi grandi credenti. Abramo è il padre dei credenti. Poi abbiamo visto Giacobbe e Rachele e quindi Mosè e Miriam, fratello e sorella di Mosè. Sappiamo molto di Miriam, forse un po' meno, ma proprio per questo mi sono soffermata il mese scorso a illustrare questa bella figura della profetessa dell'Esodo. E questa sera, data la prossimità del Natale, desidero meditare con voi sulla fede di Maria, Maria di Nazareth, la mamma di Gesù e nostra, e sulla figura di San Giuseppe, lo sposo di Maria, è il padre, lo chiamiamo putativo, io lo farei il patrono di tutti i padri adottivi, no? Perché mica è meno padre uno che adotta un figlio. E Giuseppe ha dato il nome a Gesù, lo ha educato, gli ha dato una identità sociale, un lavoro. Tutti a Nazareth, ma anche se leggiamo il Vangelo di Giovanni, viene presentato Gesù come il figlio di Giuseppe. Le sottigliezze di dire ma non lo era, lo veniamo noi adesso alla luce appunto della rivelazione biblica, ma al tempo di Gesù, Gesù era noto come il figlio di Giuseppe. Allora, questa sera cerchiamo di entrare dentro la fede grande, stupenda di Maria e di Giuseppe, così intimamente legati nella storia della nostra salvezza. Credo che di Maria siamo forse più abituati a contemplare la grande fede, anche proprio per l'assiduità con cui se ne parla su Radio Maria, e voi siete degli ascoltatori assidui, no, di Radio Maria. Anche il Vangelo che ci propone la liturgia in questa ultima domenica di Avvento sottolinea la fede di Maria, perché nella sua visita a Elisabetta Maria è proclamata proprio beata perché ha creduto. E vorrei iniziare commentando brevemente questo Vangelo che la liturgia ci propone in questa domenica, per trattenermi poi in maniera più ampia nella seconda parte della mia trasmissione, o forse già anche in questa prima, dipende da come corre il tempo. Allora, vorrei comunque trattenermi in maniera più ampia sulla figura di Giuseppe, come ci viene presentata dall'Evangelista Matteo. Infatti, mentre Luca nei primi due capitoli del Vangelo si concentra piuttosto su Maria e nomina Giuseppe 3 volte in tutto, Matteo nei primi due capitoli ne parla molto, lo nomina 7 volte. E già questa indicazione numerica è un simbolo di pienezza. Sapete che il 7 è un numero simbolico di totalità nella Bibbia. E quindi dire 7 volte si parla di Giuseppe viene già a dire come per Matteo questa figura è importante. Allora anche qui, vedete, tutti noi conosciamo bene l'annuncio dell'angelo a Maria, diciamo l'angelus se non una volta anche 2 o 3 volte al giorno, no? Al mattino, a mezzogiorno. E forse non sappiamo altrettanto bene l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, anzi vi dico di più, che di annunciazioni a Giuseppe ce ne sono 3, proprio nel Vangelo di Matteo, perché per ben 3 volte l'angelo del Signore va da Giuseppe, e sempre di notte, nel sogno. Che voglia che vi viene già, vero, di entrare in queste storie. Allora, cominciamo dalla più nota per poi intrattenerci, approfondire queste 3 annunciazioni che Matteo racconta relativamente a Giuseppe, 3 annunci dell'angelo a Giuseppe, tutti 3 di notte e tutti 3 con la medesima risposta da parte di quest'uomo di fede. Quale? Il silenzio. Ma un silenzio attivo, un silenzio obbediente. Leggo allora adesso il Vangelo di questa ultima domenica di Avvento che precede di soli 2 giorni il Natale. Il Vangelo è tratto dal 1° capitolo di Luca e precisamente i versi 39 e 48. Se qualcuno di chi mi ascolta ha già sentito ed è stato alla messa, la chiamiamo prefestiva, ma è la prima messa della domenica, come chiamiamo primi vespri, quelli del sabato sera, perché in Oriente, nel mondo della Bibbia, il giorno comincia dalla sera. Vi ricordate la scansione dei giorni della creazione? E fu sera e fu mattina. Quindi il giorno festivo comincia alla sera, ad esempio per gli ebrei il venerdì sera, per i cristiani il sabato sera. Quindi non è corretto chiamarla proprio messa prefestiva, perché è già festa. Siamo già entrati nella domenica, con i primi vespri della domenica. Leggiamo dunque il Vangelo di questa domenica, tratto da Luca, capitolo 1, 39, 48. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda, cioè della Giudea. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Ecco, l'abbiamo già percepito. Elisabetta è la prima che proclama Maria beata, e beata proprio perché ha creduto nell'adempimento della parola che il Signore le ha detto. Ma Maria, nel suo Magnificat, dice: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Approfondiamo, almeno con alcune sottolineature, questo testo breve ma così denso. Anzitutto, vedete che la bella notizia che Maria riceve nell'Annunciazione, l'angelo del Signore entra da lei, e la immaginiamo appunto nella sua casa di Nazareth, e la invita a rallegrarsi, Jaire, rallegrati, piena di grazia. Le dà un nome nuovo, piena di grazia, cioè piena dell'amore benevolente, gratuito del Signore. Maria è amata da sempre, per sempre, questo è il senso. Come del resto anche noi siamo amati. E qual è appunto la bella notizia? Quella di una maternità straordinaria, la più atipica delle maternità, tanto che Maria domanda subito: com'è possibile? Non conosco uomo, ma a Dio appunto nulla è impossibile. Con Dio tutto si può e Dio può tutto, è l'Onnipotente. Perciò l'angelo le dà già un segno a Maria: ecco, tua cugina che tutti chiamavano sterile, che era nota come la sterile, quindi era nella vergogna, perché a quel tempo era avvertita come una grande ferita in la sterilità, era non avere prospettiva, futuro. Bene, colei che era chiamata la sterile è già al sesto mese di maternità, nulla è impossibile a Dio. Se rende feconda e madre una sterile, può anche rendere feconda per l'azione misteriosa dello Spirito Santo la Vergine. E Maria si fida: eccomi, eccomi, sono la serva del Signore, eccomi. Maria non si limita ad offrire qualcosa, offre se stessa, c'è tutta la consegna di sé in quell'eccomi. E lei non vuole che una cosa, ciò che piace al Signore. Si considera la serva del Signore, come si presenta proprio nel Magnificat. L'abbiamo sentito, l'ultimo versetto di questo brano. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Ma facendo così, Maria precede proprio la figura di Gesù, perché Gesù è la liturgia ce lo propone nella seconda lettura di questa domenica. Gesù, secondo la lettera agli Ebrei, entrando nel mondo, dice: non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Maria precede Gesù nel fare proprio la volontà del Padre, e quello che lei desidera dal profondo del cuore è fare ciò che piace al Signore. Si considera appunto la serva del Signore, si muove nella stessa dinamica di fede e di obbedienza del servo di Yahweh, di cui parla appunto anche il brano che vi ho appena letto. Allora, l'eccomi di Maria, che conseguenza ha? Diciamo che questa accoglienza della parola attiva profondamente Maria, la mette in cammino, e la vediamo così che la evangelizzazione, la bella notizia che scende dal cielo, perché questa bella notizia gliela ha portata un angelo, l'evangelizzatore qui è l'angelo Gabriele, e l'angelo viene da Dio, dunque potremmo dire la evangelizzazione vede anzitutto all'opera Dio stesso. La bella notizia scende dal cielo, ma cosa suscita questa bella notizia sulla terra? Suscita movimento, mette in cammino e fa salire il canto. Infatti, in questo brano dell'incontro di Maria con Elisabetta, vediamo proprio il giubilo, il canto, la profezia. Nella casa di Zaccaria, come nel cenacolo, sono tutti pieni di Spirito Santo. Giovanni, nel grembo della madre, è pieno già di Spirito Santo. Lo aveva detto già l'angelo Gabriele al padre, il sacerdote Zaccaria, nel tempio, gli aveva detto: sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo della madre. E infatti, come Maria entra nella casa di Zaccaria e saluta Elisabetta, ecco che il bambino sussultò nel grembo della madre. E questa espressione, il bambino sussultò, c'è due volte in questo piccolo brano. Noi rendiamo sussultò, ma è proprio un balzo. Il verbo che viene usato da Luca per indicare questo sussulto, sapete, è quello, è un balzo di giubilo, è come dire quello di un capretto. Perché è ripreso dalla espressione biblica. Nella Bibbia il verbo spirtao, che è utilizzato qui da Luca, esprime un moto di esultanza. Nella Bibbia salta di gioia l'intera creazione davanti all'agire potente del Signore. Nel Salmo 113 si dice: i monti saltellarono come arieti, ecco, capretti, gli arieti, le colline saltellarono come agnelli di un gregge. È usato lo stesso verbo per indicare che il bambino sussultò, come appunto i monti saltellarono come agnelli, come arieti. Ma lo stesso verbo in Luca, al capitolo 6, è indicato, sapete per che cosa? Per invitare i discepoli a sussultare, a fare salti di esultanza quando saranno odiati e insultati, perché grande è la loro ricompensa nei cieli. Nel grembo di Elisabetta il bambino sussulta di gioia, ma è un sussulto davanti a il Messia, e questa esultanza sarà anche accompagnata proprio dalla passione, perché Giovanni Battista precederà Gesù anche nella passione, viene martirizzato, ucciso prima di Gesù, quindi gli è precursore nella nascita e nella morte. E questo bambino che salta di gioia nel grembo della madre, potremmo dire, percepisce profondamente la presenza di Gesù nel grembo di Maria, per cui si è parlato di grembi che danzano, una danza dei grembi, quello di Elisabetta che porta già un bambino al sesto mese, e quello di Maria che è ancora, potremmo dire, un embrione, perché Gesù è appena stato concepito. E allora, mentre Maria ormai vede con i suoi occhi che Elisabetta è al sesto mese e anche più avanti, e quindi può notare le dimensioni del suo grembo allargato, no? Come appunto ormai una donna vicina al momento del parto, Elisabetta come fa ad accorgersi che anche Maria sta per portare in grembo un bambino? L'Evangelista lo dice, piena di Spirito Santo. Non sono semplicemente gli occhi di questa donna, perché con gli occhi non si vede ancora niente al primo mese, ma è lo Spirito Santo. E quindi Elisabetta, piena di Spirito Santo, anche lei, non solo il suo bimbo, ma anche lei è colma di Spirito Santo. Maria ha concepito di Spirito Santo, quindi la casa di Zaccaria è come un cenacolo dove tutti sono pieni di Spirito Santo. Ed Elisabetta riconosce che Maria non solo è incinta, ma è incinta del Signore, del Messia. Infatti dice: a che cosa devo, che onore che ho, per il fatto che la madre del mio Signore, del Kyrios, il Cristo, il Messia, e lo riconosce questo Signore come il suo Signore, il mio Signore. Dunque è già un atteggiamento di fede. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia. È un'esplosione di gioia. E Maria è acclamata madre di quel Signore che anche Elisabetta accoglie nella fede. Per altri aspetti possiamo dire che Elisabetta vede Maria come l'arca della nuova alleanza che entra nella sua casa. Perché vi dico questo? Perché quando l'arca dell'alleanza venne portata a Gerusalemme, Davide fece salti di gioia, saltava, danzava davanti all'arca del Signore e diceva: come potrà l'arca del Signore venire a me? A che devo che l'arca del Signore venga da me? Ed Elisabetta riecheggia la stessa domanda: a che devo che la madre del mio Signore venga a me? Dunque, la madre del Signore è vista come l'arca, il tabernacolo del Signore. E come David, anche che Elisabetta lode e benedice, benedetta tu fra le donne. Ora nel suo canto ammirato Elisabetta indica dove risiede la vera grandezza di Maria. E questa grandezza non è legata al fatto di essere, dal punto di vista così biologico, fisico, la madre del Signore, ma ancor più è legata alla fede. La madre del precursore di Giovanni è la prima a proclamare beata la madre del Messia, la prima a pronunciare una beatitudine che poi tutte le generazioni, anche noi, riecheggiamo. Ave Maria, piena di grazia, benedetta tu, benedetta tu. E Maria cosa risponde a Elisabetta? Risponde con il canto della fede, perché il Magnificat, ho già avuto modo di sottolinearlo, è il canto della fede della Chiesa, una Chiesa che mantiene lo sguardo luminoso anche nella notte. Infatti noi cantiamo il Magnificat al vespro, quando il sole tramonta, avanza la notte, a dire che così la Chiesa vuole attraversare la notte, con i sentimenti di Maria, la quale canta un grande rovesciamento di situazione, perché dice: i potenti li ha deposti dai troni, ha innalzato gli umili. Non è che Maria proprio vedesse questo, perché sul trono c'era ancora un potente, prepotente. Subito dopo Natale ricorderemo la strage degli innocenti ordinata da Erode. Dunque, cosa significa, Maria, quello che tu canti? I potenti li ha deposti dai troni, ha innalzato gli umili. È certamente un canto del già e del non ancora, del già, se noi in queste parole riconosciamo l'esperienza dell'Esodo, perché nell'Esodo di Israele dall'Egitto si è verificato questo: il faraone e i suoi guerrieri in fondo al mare, mentre il piccolo, l'umile, povero e pauroso popolo del Signore, ecco che ha passato, attraversato il mare all'asciutto. Quindi c'è stato già questo rovesciamento di parti, di situazioni. Il potente lo ha deposto, ma noi continuiamo a vedere dei potenti sui troni e continuiamo a vedere i poveri sempre più oppressi e potremmo dire emarginati. Allora, il canto di Maria in questo senso è proprio il canto del non ancora, della fede sperante. Noi continuiamo a credere che il Signore questo lo compirà, che farà questa giustizia, che rovescerà la situazione a favore di tutti coloro che si fidano di Lui. La Chiesa dunque attraversa la notte, non solo quella così fisica, ma la notte psicologica, la notte dello spirito, con i sentimenti dell'umile serva del Signore, continuando a fidarsi della parola del Signore. E proprio questo canto lo abbiamo letto a conclusione del Vangelo di questa domenica ultima di Avvento. Ora facciamo un breve stacco musicale e poi entriamo nella dimensione di fede dello sposo di Maria, di San Giuseppe. Allora riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione. Per chi si sintonizzasse ora in ascolto su Radio Maria, sto presentando la fede di Maria, di cui ho già parlato, e di San Giuseppe, di cui parlerò subito adesso. E intitolerei questa dimensione di fede di Giuseppe in questo modo: i sogni e l'ascolto obbediente. Troviamo la figura di Giuseppe nel Vangelo di Matteo già nell'album delle origini di Gesù. Eh sì, perché il Vangelo di Matteo si apre propriamente con la genealogia di Gesù, un racconto che quando viene letto probabilmente ci fa anche una sorta di stanchezza, no? Perché sono tutti nomi, è una lunga sequenza di nomi, e oltretutto la maggior parte a noi sono ignoti, no? E poi quasi tutti maschili, perché questo elenco degli antenati del Cristo è compilato in un modo rigoroso, con una ripetizione fissa e martellante del verbo generare. A noi pare strano, ma sono proprio uomini. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe e così via. È un po' difficile sottrarsi a una sensazione di noia, no? Soprattutto se la lettura avviene in una sede liturgica. Così può capitare che neanche ci si accorga di alcune varianti in tutta questa sequenza maschile. Ad esempio, magari può sfuggire che Matteo inserisce quattro nomi di donne in un elenco che il copione vorrebbe di soli uomini. Quattro donne che non eccellono, non sono proprio delle sante come intendiamo noi oggi, e per giunta sono straniere: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabea, la moglie di Uria. Quindi straniere e anche trasgressive, ma prescelte da Dio. E è bello vedere che nella genealogia, cioè nell'albero genealogico di Gesù, non c'è in questo senso solo sangue ebreo, no? Perché se nell'albero genealogico c'è Tamar, Rahab, Ruth, sono tutte straniere: Ruth la Moabita, la Cananea, Tamar e Rahab, Betsabea la moglie di Uria, forse era come lui, ittita. Insomma, allora vuol dire che questo Cristo porta già dentro di sé le nazioni. Nel suo sangue c'è anche la discendenza che proviene dalle nazioni attraverso la Moabita Ruth, è proprio l'antenata di Davide, e Gesù è il figlio di Davide, no? O si chiama così. Ma adesso veniamo, lascerò per un'altra volta l'approfondimento di queste figure. Questa sera voglio parlare di Giuseppe e della sua rilevanza nel Vangelo di Matteo, proprio perché uomo giusto che sperimenta tutto il buio e l'angoscia della notte e non di meno sa sognare. E proprio perché sa sognare, è sempre di notte che gli appare l'angelo durante il sogno, quindi è un sognatore. E sognando, quest'uomo della fede prepara il nuovo giorno del Messia. Vi dicevo che mentre Luca nei primi due capitoli si concentra soprattutto sulla figura di Maria, Matteo invece privilegia la figura di Giuseppe. Quindi è una figura da riscoprire, perché oggi è proprio la figura maschile e del padre che è in crisi. E credo che questa sera, anche con l'aiuto poi delle vostre domande, potremmo entrare dentro questa dimensione. Tre sono i quadretti, no? Le scene che descrivono Giuseppe. La sua obbedienza richiama anzitutto quella di Abramo, la fede che porta a compimento la parola annunciata dai profeti. E infatti tutti e tre i racconti che vedono Giuseppe come protagonista si concludono con una citazione di compimento, cioè con un testo biblico che l'Evangelista dichiara compiuto: questo avvenne affinché si compisse la parola detta dal profeta. E c'è una somiglianza di fondo proprio con Abramo, che è il padre della fede. Ma poi c'è un altro filo simbolico che lega il padre putativo di Gesù, lo sposo di Maria, al biblico Giuseppe, cioè il Giuseppe figlio di Giacobbe, il sognatore. Il collegamento tra questi due personaggi è già introdotto nel quadro della genealogia, perché sapete come si chiamava il papà di San Giuseppe? Anche lui Giacobbe. In Matteo 1,16 è detto infatti: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Dunque, non credo che sia semplicemente casuale. Matteo vuol farci fare un collegamento, come un campanellino che dice drin drin, siamo a una svolta della storia della salvezza. Come Giuseppe, figlio di Giacobbe nell'Antico Testamento, andrà in Egitto venduto dai suoi fratelli, ma in Egitto diventa strumento di provvidenza per tutta la sua famiglia, così il Giuseppe, sposo di Maria, andrà in Egitto con la Sacra Famiglia, è lui che porta in Egitto e poi farà uscire dall'Egitto. In quanto scende in Egitto e provvede alla Santa Famiglia, riassume in sé la figura di Giuseppe dell'Antico Testamento, il sognatore, e in quanto riconduce dall'Egitto la famiglia, la Madonna e Gesù, diventa come un nuovo Mosè. Allora approfondiamole queste cose. Anzitutto, perché sono proprio come tre pannelli, tre quadretti, direi un trittico suggestivo. E tutti e tre i quadretti, le scene, presentano un'identica struttura. Primo, appare in sogno un angelo portatore di un messaggio. Secondo, Giuseppe esegue l'ordine ricevuto. Terzo, l'evangelista conclude con una citazione biblica a modo di commento. Ciò avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dai profeti. Sempre in tutte e tre le annunciazioni a Giuseppe troviamo questo schema. Quindi, tre storie, potremmo dire un ciclo di storie, però non le troviamo di seguito, perché Matteo gioca, per così dire, di intarsio. Incastonate dentro queste tre storie ne troviamo altre due. Matteo incastona tra la prima e la seconda annunciazione a Giuseppe la venuta dei magi dall'Oriente, e tra la seconda e la terza il massacro dei bambini di Betlemme ordinato da Erode. Allora adesso ci fermiamo sul primo di questi racconti, e il primo di questi racconti è proprio quello che abbiamo anche ascoltato nei giorni passati, quello che annuncia a Giuseppe che la sua sposa è incinta, ma per opera dello Spirito Santo. Possiamo immaginare Giuseppe, la sua tempesta interiore, potremmo dire, perché vede la sua fidanzata incinta, lui sa di non aver fatto nulla, e allora come mai è incinta? Possiamo appunto immaginare tutto lo strazio, la perplessità. Il testo di Matteo dice: prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Già, ma Giuseppe non lo sapeva. Ed ecco allora il dramma interiore. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, avrebbe potuto farlo, perché la fidanzata aveva già il fidanzamento aveva una valenza anche giuridica, e quindi se una donna era incinta di un altro durante il fidanzamento era una sorta di adulterio. Ma Giuseppe non vuole accusare Maria pubblicamente, pensa di ripudiarla in segreto, e qui abbiamo subito un aspetto molto importante. Quale? Direi che Giuseppe è davvero simile ad Abramo, l'uomo di obbedienza che la parola di Dio mette in cammino, un cammino che qui si dispiega tutto in salita, perché Giuseppe, a ben vedere, che cammino fa? Va oltre l'interpretazione giuridica della legge, non si ferma a ciò che prescrive la legge. La legge diceva: vabbè, se la tua fidanzata è incinta tu la puoi ripudiare, denunciarla. Ma Giuseppe la supera con una giustizia più grande. Quale questa giustizia più grande? Il suo amore per Maria. L'Evangelista, raccontando che Giuseppe, uomo giusto, non voleva ripudiarla come ordinava la legge, ma aveva deciso di licenziarla in segreto, viene appunto a dirci che Giuseppe ha già fatto una scelta prima che l'angelo gli appaia. Prima ancora che l'angelo vada da lui, Giuseppe ha già deciso in cuor suo di custodire Maria, di non ripudiarla, di non svergognarla, diremo noi oggi pubblicamente. E come è arrivato a fare questa scelta? Precisamente fa credito al suo amore per Maria. Tra, potremmo dire, la legge E la persona, sceglie la persona, sceglie Maria, fa credito a quello che Maria gli avrà raccontato. E poi qui possiamo vedere una somiglianza con Abramo, il padre della fede, perché va ancora oltre, fidandosi della parola di Dio, quando l'angelo gli dice, ecco, mentre stava considerando queste cose, leggo dal primo capitolo di Matteo verso 20, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio e lui sarà chiamato Emanuele, gli sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Ed ecco la risposta di Giuseppe. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Avete sentito? Nessuna parola. Fece. Giuseppe è l'uomo del silenzio che parla facendo, obbedendo. Fece come gli aveva ordinato l'angelo. Prese con sé la sua sposa e senza che egli la conoscesse, ovviamente qui si parla di una conoscenza sessuale, senza avere rapporti con lei, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Mentre in Luca è Maria che darà il nome a Gesù, così almeno dice l'angelo, lo chiamerai Gesù, qui è l'angelo dice a Giuseppe, tu lo chiamerai Gesù, e il nome Gesù significa salvatore. L'angelo specifica è salvatore non in senso politico, ma perché salverà il suo popolo dai peccati. Allora in questo brano che ho letto avete potuto senz'altro cogliere i tre aspetti che prima avevo sottolineato. C'è un angelo che va in sogno, apparve in sogno, la notte si sogna, no? Quindi di notte in sogno. Poi abbiamo una citazione di compimento e quindi l'azione, cosa fa Giuseppe? Esegue l'ordine ricevuto. E in questa esecuzione dell'ordine noi vediamo di nuovo una somiglianza con Abramo, perché Giuseppe, fidandosi della parola di Dio, non temere di prendere con sé Maria, fa esattamente come l'angelo gli ha ordinato, prende con sé la sua sposa. Dunque è tutto un cammino, quello di Giuseppe, in salita, guidato dalla parola di Dio che gli parla nella notte, nel profondo della coscienza attraversata dal dubbio. Parlavo di un animo tormentato forse proprio dal dubbio, ma questa coscienza di uomo giusto, questo Giuseppe, è tutto proteso a obbedire al Signore e in questa obbedienza fattiva lui sperimenta la presenza del Dio con noi, dell'Emmanuel. Qual è il secondo pannello, il secondo quadro che ci parla di Giuseppe nel Vangelo di Matteo? È subito dopo il racconto dei magi. A questo brano, se voi avete il Vangelo di Matteo sotto gli occhi, vedete che subito dopo questo primo annuncio dell'angelo a Giuseppe, l'Evangelista ci parla dei magi. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi. Questo è l'inizio del capitolo 2. Ma quando i magi, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, fanno ritorno al loro paese per un'altra strada, ecco il secondo annuncio a Giuseppe. Lo leggiamo. È al capitolo 2, i versi 13 seguenti. Essi, cioè i magi, erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe. Vedete di nuovo l'elemento? È l'angelo del Signore che appare in sogno. Ma c'è un annuncio, sì, perché questa Giuseppe sta zitto, ma l'angelo parla. L'angelo in sogno disse, così come aveva parlato l'angelo nel primo racconto, nella prima scena, nel primo sogno, così in questo l'angelo dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là, finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. E come risponde Giuseppe? Come vediamo la sua fede in questa seconda scena? Egli si alzò nella notte, qui viene anche esplicitato che siamo di notte. Si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse, ecco di nuovo la citazione di compimento, ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E qui abbiamo la citazione del profeta Osea. Allora, come reagisce Giuseppe in questa scena seconda? Di nuovo in maniera silenziosa. Nessuna parola, ma una pronta azione. Si alza nella notte, quindi prontamente, ed esegue ciò che l'angelo gli ha detto. Non vi pare che qui la figura di Giuseppe proprio ci fa venire in mente, si collega, richiama la figura del Giuseppe dell'Antico Testamento? Se il primo pannello ci faceva fare il legame con Abramo, il padre della fede, questo secondo pannello richiama proprio il patriarca che porta lo stesso nome, Giuseppe. Venduto dai suoi fratelli, cosa fa Giuseppe, Giuseppe dell'Antico Testamento? Scende in Egitto e prepara una provvidenza, il futuro del popolo, perché è Giuseppe che fa costruire i magazzini per conservare il grano per gli anni di carestia. Allora, mi colpisce questo particolare, che anche lo sposo di Maria sia un sognatore. Sognare un angelo di notte poteva essere però una cosa normale, ma certo non lo è partire di notte, neppure per un beduino che conosce molto bene le strade del deserto è così ovvio partire di notte, tanto più se la direzione è un paese straniero, è verso l'Egitto. E questo è un dettaglio che trascende il dato meramente temporale, lascia intendere uno stato d'animo, è una notte anche psicologica quella che Giuseppe attraversa, non è semplicemente un sognatore, cioè, è l'uomo che avanza nel buio della fede, dice il Salmo 17, saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. E dunque questo alzarsi di Giuseppe nella notte rimanda a un atteggiamento di preghiera. Signore, dice un altro salmo, Dio della mia salvezza, davanti a te grido, giorno e notte. E Giuseppe si affida come il salmista a Dio che ascolta la preghiera dei perseguitati, perché la Santa Famiglia qui vive la situazione dei perseguitati e degli esuli, di chi è costretto ad andare in esilio per salvare la vita. Quindi Giuseppe diventa qui l'uomo che apre la strada verso l'Egitto. E l'Egitto, nella nostra immaginazione, è terra di oppressione, no? Dall'Egitto si deve uscire. Sì, ma anzitutto occorre ricordarlo, che l'Egitto è stata terra di accoglienza anche per Israele. Se Israele, cioè Giacobbe e i suoi figli, non avessero trovato accoglienza in Egitto, grazie a Giuseppe, loro fratello venduto ma poi capace di perdono, ed è Giuseppe che li introduce al faraone e che consente ai suoi fratelli e al suo padre di abitare con le greggi in Egitto, beh, se non avessero fatto esperienza di un Egitto accogliente, sarebbero morti di fame ancora prima. Allora, anzitutto, l'Egitto è stato terra di accoglienza per Israele, per Giacobbe, chiamato anche Israele, e i suoi figli. E così è stato terra di accoglienza per la Santa Famiglia. Nei libri, nei Vangeli apocrifi, si racconta con tanti aneddoti questo viaggio della Santa Famiglia in Egitto. Dunque, anzitutto, l'Egitto come terra di accoglienza, ma poi dall'Egitto si deve uscire. E questo viene raccontato nel terzo sogno, nel terzo annuncio che Giuseppe riceve dall'angelo, subito dopo la strage degli innocenti, al capitolo secondo, verso 19, ecco il terzo quadro, la terza scena, che ritrae l'annuncio dell'angelo a Giuseppe. Lo ascoltiamo. Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto, già, perché abbiamo visto che è sceso in Egitto, ha portato in salvo Maria e il bambino. E quest'angelo ancora una volta parla. Dunque sono annunciazioni, perché annuncia, parla. È un sogno nella notte seguito da un annuncio, da una parola. Cosa dice l'angelo a Giuseppe in Egitto? Gli dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. E cosa fa Giuseppe? Ancora una volta non dice parola, ma opera. Si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse, ritorna alla citazione di compimento, ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno o Nazoreo. Ecco, vedete, tre storie intriganti che ci fanno vedere un uomo veramente di fede, un sognatore, certo, ma un sognatore stupendo, no? Che apre la strada, una strada di liberazione e di protezione, apre la strada verso l'Egitto, terra di accoglienza, vi dicevo, terra anzitutto ospitale. E come è stata ospitale per Giacobbe e i suoi figli, così è ospitale per San Giuseppe, Maria e il bambino. Dunque Giuseppe si rivela anzitutto strumento della provvidenza per la Santa Famiglia. E nel terzo pannello, nel terzo racconto, sogno di Giuseppe, l'angelo fa evidenziare che quest'uomo deve anche impersonificare, per così dire, il ruolo di Mosè. Perché? Ma perché chi fa uscire Israele dall'Egitto? Mosè. Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, Giuseppe, il figlio del patriarca Giacobbe, apre la strada per scendere in Egitto, trovare accoglienza, avere vita negli anni della carestia. Ma quando poi l'Egitto da terra di accoglienza si trasforma in terra di oppressione, perché viene un altro faraone che non conosceva più Giuseppe, e quindi dimenticato Giuseppe cambia la musica, allora a quel punto Dio suscita un liberatore, suscita Mosè, salvato dalla figlia del faraone. Vedete, non sempre nella stessa famiglia sono tutti uguali. E il faraone perseguitava, aveva paura della minoranza ebrea, ma la figlia del faraone non è come suo padre, vede che è un bambino ebreo, e lo accoglie, anzi lo adotta. Quindi Mosè cresce nella famiglia del faraone, ma poi farà uscire gli ebrei dall'Egitto, si metterà a nome di Dio proprio a disputare, a contestare al faraone il suo diritto su Israele. Non ti è lecito tenere in pugno, no, questo popolo. E Mosè fa uscire il popolo di Dio, Israele, dall'Egitto. Ebbene, nel terzo sogno, il nostro San Giuseppe è chiamato a fare la stessa cosa, cioè a fare uscire la Santa Famiglia dall'Egitto. La citazione che viene riportata qui dice perché? Perché dall'Egitto ho chiamato mio figlio, come se la Santa Famiglia, Gesù, impersonificasse tutto il popolo di Israele. Quindi, come Dio ha fatto uscire Israele dall'Egitto, ora Gesù è come una impersonificazione di tutto un popolo e fa anche lui l'esodo grazie proprio a Giuseppe. Vedete quindi che siamo come a un nuovo tornante della storia della salvezza. Abbiamo di fronte un nuovo Giuseppe che salva la sua famiglia. Come si fa qui a parlare semplicemente di mito? No, qui semmai è un midrash, cioè un commento a degli eventi che Matteo interpreta dentro il grande orizzonte biblico, inseguendo proprio la forza evocatrice della fede dei padri. Quindi la figura di San Giuseppe nella narrazione di Matteo è una figura stupenda che esprime la paternità come accoglienza, è il custode e formatore di Gesù. Non per niente a Nazareth Gesù era noto come il figlio di Giuseppe, da lui aveva imparato un mestiere, come i figli di Zebedeo avevano imparato, i figli di Zebedeo sono Giacomo e Giovanni, e erano nella barca con il loro padre, pescatori, e avevano imparato quindi da Zebedeo il mestiere di pescatori, così Gesù impara da Giuseppe il suo mestiere. Per tutti, a Nazareth e dintorni, era il figlio del carpentiere. In conclusione, per lasciare anche proprio a voi un po' più di tempo per le vostre domande, direi che San Giuseppe è un uomo di esodo, è un uomo che apre il cammino nella notte, fidandosi totalmente di Dio. E in questo è modello di ciò che dovremmo fare anche noi, di ciò che dovrebbero fare i veri credenti. Aprire sentieri di vita, aprire esodo, cioè cammini di liberazione. E all'alba del terzo millennio, perché siamo proprio ancora agli inizi di questo nuovo millennio, noi siamo chiamati a vivere la fede come anche un cammino di liberazione che porta appunto il futuro di Dio su questa terra. Un sogno, che cosa è? È un'anticipazione del futuro. Chi sogna prepara in qualche modo il futuro. E così Giuseppe, il sognatore, è un uomo di esodo. Ricapitola, per così dire, la figura di Abramo che si fida della parola di Dio, la figura di Giuseppe che scende in Egitto e prepara la mensa, prepara la provvidenza, e poi la figura di Mosè che fa uscire dall'Egitto e fa fare esodo. Allora, grazie proprio a questa bella figura di credente, grazie a Maria e Giuseppe che sono grandi per la loro fiducia, per il loro totale affidamento alla parola di Dio. Elisabetta è salutata, cioè Elisabetta saluta Maria come la credente, beata te perché hai creduto. E noi possiamo salutare Giuseppe come l'uomo della fede, beato anche lui perché ha creduto. E ha creduto in modo fattivo, non a parole, ma con azione obbediente. è l'uomo della fede, dell'ascolto, obbediente. Grazie, facciamo uno stacco musicale e poi la parola a voi per le vostre domande. Pronto?
Pronto, sorellina?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Mauro dalla provincia di Viterbo.
Non ho capito il nome.
Mauro dalla provincia
Mauro.
Di Viterbo.
Benissimo, buonasera e buon Natale, Mauro.
Buon Natale a lei. Io ho una testimonianza.
Mauro.
Grazie alla Madonna, da un anno sto facendo un cammino di conversione e mi sta aiutando molto. La potenza della Madonna è grandissima, mediatrice di tutte le grazie e avvocata nostra, è grandissima, è una cosa fantastica. Io prima di un anno vivevo, diciamo, si può dire nel peccato, tuttora sto andando avanti in questo cammino di conversione, tra alti e bassi, cercando di confessarmi spesso. Non ho un padre spirituale, ma comunque ho un padre francescano a cui mi rivolgo spesso che mi può dire quello come comportarmi, diciamo. Comunque, all'improvviso è successo questo cammino di conversione, non so neanche come sia successo. La Madonna è stata grandissima con me.
Pronto?
Cosa di meraviglioso.
Ecco, e
questo è
la sento a intermittenza.
La potenza sì. di Maria,
e quindi,
la sua
e quindi
grandezza.
Possiamo con proprio il Vangelo di questa domenica ultima di Avvento ci riporta il Magnificat, almeno nella sua parte iniziale. L'anima mia magnifica il Signore, dice Maria, e penso che anche lei può unirsi al canto del Magnificat, no? Che dice Mauro?
Che la mia anima magnifica il Signore, lo Spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Ecco, lo può dire anche lei, perché San Paolo diceva, dove è abbondato il peccato, lì è sovrabbondata la misericordia. E Dio scende dal cielo mica per i peccatori che siamo noi, lo dice chiaramente poi Gesù. Non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. Scende dalle stelle, dal cielo, proprio per noi peccatori. Allora il Magnificat va sempre cantato, prima ancora del Miserere. Nel senso che noi confessiamo la grandezza del Signore confessando il nostro peccato. Perché se lo possiamo, come sta facendo lei questa sera, attraverso questa sua testimonianza, dove ha cominciato dicendo sono in un cammino di conversione, sono peccatore, ma peccatori siamo tutti, il riconoscerlo è già una grazia.
E il fatto, sorellina, che in questo cammino di conversione non c'è giorno in cui non sbaglio, però cerco sempre di riprendermi, è un tratto bassi, cerco sempre di elevarmi verso, non la perfezione, ma comunque cerco di fare un cammino di conversione verso la santità, come dice Padre Livio.
Bene, allora le faccio tanti auguri, perché proprio questo anche è Natale. Possiamo vedere il Natale non solo come la nascita di Gesù, ma come la nostra nascita in Lui e la sua nascita in noi. Quindi buon Natale, buona rinascita continua nel Signore Gesù che scende dal cielo per noi. Grazie Mauro e tanti auguri, buon Natale.
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera sorella, sono Antonio dalla provincia di Napoli. Grazie per la sua catechesi e buon Natale a lei e a tutto lo staff di Radio Maria e a tutti i radioascoltatori. Sono un innamorato della Madonna e ho affidato sempre e continuo ad affidare la mia vita a lei, giorno dopo giorno. Volevo un particolare da lei sentire. Sì. Il Magnificat di Maria è qualcosa che ci mette una gioia immensa. Lei ha detto, Maria diciamo, preferisce quelle parole, però del già e del non ancora. Sì. Voglio dire questo, io chiedo scusa. Gesù ha detto i poveri la prenderanno.
Bravo, eri attento.
Gesù
eri attento, Antonio.
Sì, attentissimo, sì. Io seguo la prima vita da 25 anni. E sono ipovedente, però ascolto bene, le orecchie sono ben attente, ben attente.
Grazie.
Allora, Gesù dice: i poveri li avrete sempre fra in mezzo a voi. I potenti,
sì.
I potenti oggigiorno nella nostra vita contemporanea fanno da padrone. Allora
sì.
Io penso questo, non so se dico giusto, voglio una conferma da lei. Quando Maria va da Elisabetta, e
sì.
Lei è incinta di Gesù, Elisabetta di San Giovanni Battista, Maria,
sì.
C'è una gioia fra questo incontro dalle due donne.
Certo,
Maria, che è Maria che è tempio e dimora dello Spirito Santo, proferisce il Magnificat perché è lo Spirito Santo che le fa capire che tutto ciò che è contenuto nel Magnificat verrà dopo questa vita terrena, ma non in questa vita terrena, perché io penso che queste differenze tra i ricchi e i poveri, i potenti, gli arroganti e invece i poveri, finché ci sarà vita su questa terra ci sarà sempre. Però Maria, perché è tempio dello Spirito Santo, capisce che questo avverrà dopo, cioè nell'altra vita. Non so se dico bene, e lei mi darà una conferma di questo, e l'abbraccio e la saluto caramente. Ascolto per te.
Grazie Antonio, mi ha stupito anzitutto la sua attenzione, poi il dettaglio del già e non ancora e questa lettura. Certamente c'è una prospettiva escatologica, cioè che rimanda alla fine della storia e a quello che noi chiamiamo appunto la vita eterna, il paradiso. Però possiamo anche tener presente che questo non ancora, quando l'evangelista Luca scrive il Vangelo, perché è Luca che racconta il Magnificat e quindi pone sulle labbra di Maria questo cantico, bene, quando Luca scrive questo cantico, Gesù è già risorto, ovviamente, perché il Vangelo viene scritto a partire dalla risurrezione, questa è la grande bella notizia. E allora potrei dire che il povero, l'umile, innalzato è Gesù, è più povero di Gesù quando dicevano scendi dalla croce e crederemo, ma Gesù è rimasto sulla croce e Dio lo ha innalzato quando? Nella risurrezione, che avviene appunto 3 giorni dopo, a dire il tempo stabilito da Dio. Quindi ha deposto i potenti dai troni, può essere già un già, non solo riguardo all'Antico Testamento, ma anche proprio riguardo a quei potenti che sono, che noi ricordiamo solo in rapporto alla storia di Gesù, patì sotto Ponzio Pilato. E che ne sarebbe di Pilato se non lo ricordassimo appunto per dire che quel potente non ha nessun ruolo, nel senso che è l'umile esaltato che ha cambiato la storia. Erode, sì, erano i potenti di turno, anche i sommi sacerdoti, ma li depose dai troni e innalzato l'umile. Voglio dire, certo che rimanda un non ancora, che è il futuro di Dio, che è il paradiso, cioè la giustizia del regno di Dio, ma c'è un già che noi credenti possiamo vedere attuato nella risurrezione, il rovesciamento della Pasqua di Gesù, la Pasqua definitiva. Allora è in questo già e non ancora che si muove la nostra fede. Per dirtela breve, Antonio, noi i gusti di Dio li conosciamo già, sappiamo già come va a finire la storia se siamo dei credenti, perché Dio ci ha già mostrato i suoi gusti. Da che parte sta? Dio sta dalla parte dei poveri e degli oppressi, ce lo ha mostrato nella storia paradigmatica dell'esodo di Israele dall'Egitto, quando appunto depose il faraone, cavallo e cavaliere li gettò nel mare, e nella storia, nell'esodo di Gesù, la Pasqua di Gesù, che è la sua morte e risurrezione, dove appunto quelli che erano i potenti, Erode, Pilato, non hanno avuto un potere duraturo, ma il vero potente è l'impotente, quello che sulla croce non poteva muoversi, però è risorto e dunque è il povero innalzato. Grazie Antonio, grazie della tua attenzione. Buon Natale.
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera, sono Raffaele e chiamo da Avellino.
Buonasera Raffaele.
Dunque, io credo che la figura di San Giuseppe, lo sposo di Maria, sia alquanto misteriosa e forse poco conosciuta. Lei, Sorena, può dirmi qualcosa in più sul mistero che ha vissuto San Giuseppe? Grazie.
Grazie a te Raffaele che hai portato l'attenzione su questa figura di Giuseppe che ho presentato sotto il profilo della fede attraverso la lettura del Vangelo di Matteo che come dicevo dà molto rilievo alla figura di San Giuseppe, ne parla 7 volte e già il numero 7 è un numero di pienezza, di totalità. Perché è un numero simbolico nella Bibbia, il 7, che dice pienezza, totalità. Pensiamo ad esempio le 7 chiese dell'Apocalisse, no? I 7 giorni della creazione, è una simbolica di pienezza. 7 volte viene nominato Giuseppe nel Vangelo di Matteo, mentre in Luca solo 3 volte. Allora già questo dato numerico, dicevo, viene a dire l'importanza che il primo Vangelo, quello secondo Matteo, dà alla figura di San Giuseppe. Che cosa appare dal Vangelo secondo Matteo relativamente alla fede di Giuseppe? Che è una fede totalmente affidata alla parola di Dio, che è un uomo che si fida della parola di Dio, ma che si fida anche della sua sposa, perché pur vivendo un tormento interiore, cosa le posso dire rispetto a questa figura misteriosa? Che vive interiormente il dramma di un uomo che può sentirsi tradito, no? È la sua fidanzata, la vede incinta, ma che cosa è successo? Io non l'ho custodita. I Vangeli apocrifi al riguardo sviluppano in una maniera anche molto carina questo che Matteo dice in modo molto sobrio. Dicono ad esempio alcuni Vangeli apocrifi, anche un testo scoperto il papiro Bodmer, dice che Giuseppe in cuor suo andava dicendosi con grande sofferenza, ahimè, ahimè, non ho saputo custodire la Vergine che il Signore mi ha affidato, come Adamo non ha custodito la sua sposa, ed ecco che cosa è accaduto, che il serpente l'ha sedotta, così io sono colpevole di non avere custodito la Vergine mia fidanzata. Ecco, questo per dirti il travaglio dell'uomo interiore, ma questo non lo dice il Vangelo secondo Matteo, ma un Vangelo apocrifo, però è significativo per aiutare a entrare nelle pieghe psicologiche di quest'uomo, nel suo animo. Viveva indubbiamente una tempesta, era agitato, era angosciato. Cosa faccio? Tanto più che era giusto. Cosa significa? Secondo il Vangelo di Matteo, nell'accezione biblica, la parola giusto. Giusto per Matteo significa osservante della legge. Allora, se era osservante della legge, avrebbe dovuto denunciare sua moglie come adultera. Ma questo non lo fa, e non perché glielo dice l'angelo, questo avverrà dopo. Lo fa già prima che arrivasse l'angelo, aveva deciso in cuor suo. Ecco cosa vorrei evidenziare di questa figura, che gli darei proprio un grande abbraccio, complimenti gli direi Giuseppe, che un uomo grande che sei, tu anticipi quello che poi Gesù dirà sulla montagna. Cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo sui monti, sulla montagna? Se la vostra giustizia non supererà di molto quella degli scribi e dei farisei, cioè se non avrete una giustizia superiore a semplicemente l'osservanza della legge, ed è quello che fa Matteo. Matteo supera la legge con l'amore. Tra le due cose, legge e dare credito a Maria, dà credito a Maria. Non la può tenere perché appunto la legge prevedeva addirittura di denunciarla, ma lui aveva già deciso la licenzio, la rimando a casa in segreto, senza svergognarla. Poi l'angelo del Signore gli dice addirittura: no, no, portala invece, tienila con te, vivi questa sponsalità e accogli questo figlio. E Giuseppe obbedisce. Ma guardate che cosa stupenda. Se noi riteniamo, io almeno lo ritengo, che un padre adottivo non sia da meno di un padre naturale, perché è grande accogliere come figlio proprio colui che tu non hai generato. Ebbene, allora complimenti San Giuseppe. Complimenti. Perché è proprio, se Maria è la madre accogliente, Giuseppe è l'uomo accogliente, che apre la sua casa, che dà nome, che dà sicurezza anche economica, come ho mostrato negli altri, sulla base degli altri racconti. Porta in Egitto, custodisce, fa uscire dall'Egitto e porta a Nazareth. Grazie, passiamo ad altre domande.
Pronto?
Pronto.
Sì, buonasera. Io sono Lucia e chiamo dalla provincia di Roma.
Buonasera e buon Natale, Lucia.
Altrettanto, grazie sorella. Io sentivo stasera il bisogno di fare una testimonianza per ringraziare la Madonna che 2 giorni fa mi ha salvato la vita in mezzo all'autostrada.
Oh,
sì.
Grazie davvero alla Madonna. Cosa è successo?
È successo che io viaggiavo normalmente sulla mia corsia di marcia, tranquillamente, dicendo il rosario, come sempre quando faccio i viaggi lunghi, approfitto per dire il rosario, con il rosario alla mano. All'improvviso ho sentito un gran rumore sordo e sono stata tamponata, mentre ero lì rilassata a pregare, sono stata tamponata fortemente da dietro da una persona che ha avuto un colpo di sonno.
Poi
io ho fatto, si dice, un testa coda, cioè una giostra in mezzo all'autostrada, ho sbandato, ho girato 2 volte la macchina, una specie di giravolta intorno a me stessa, sono andata a sbattere contro il muretto centrale dell'autostrada e sono rimasta ferma con la macchina spenta sulla corsia di sorpasso mentre venivano una fila di tante altre macchine dietro che potevano investirmi. Io in quel momento ho pensato di morire, mi aspettavo solo il botto e che qualcuno mi venisse addosso, pensavo che era finita lì. Ho visto che nessuno mi ha colpito, tutti mi sviavano, a un certo punto sono riuscita a rimettere in moto la macchina e a spostarmi nella corsia di emergenza. Poi ho guardato sul cruscotto e ho visto, mi sono ricordata che avevo la targhetta presa a Lourdes, quelle targhette adesive che si mettono in macchina, no, presente, che c'era scritto Lourdes, che io la tengo sempre lì. E tutto questo è successo, secondo me è un miracolo, io ho sentito proprio una presenza di un miracolo, perché era impossibile non essere investita in quella situazione. Nemmeno un capello veramente mi è stato toccato, né a me né a nessun'altra persona. E quindi, a parte la macchina, non ha importanza, ma è un miracolo che io sia ancora in vita e veramente sentivo il bisogno di ringraziare la Madonna, Gesù e di celebrare
proprio
anche a voi questa sera il Santo Natale, così dando questo messaggio che la Madonna si preoccupa non solo dell'anima ma anche dei nostri corpi. Grazie.
Grazie a te, Lucia, per questa bella testimonianza che ci fa, come dire, aggiungere un ulteriore anche motivo in questo Magnificat che la liturgia ci propone nell'ultima domenica di Avvento. Magnifica l'anima mia il Signore anche proprio per questa salvezza che poteva essere veramente un disastro. Mi viene in mente che è capitato qualcosa di simile anche a me mentre dicevo il rosario in autostrada. E tanti anni fa stavo dicendo il rosario, un colpo di sonno potevo provocare, grazie a Dio e alla Madonna perché dicevo il rosario, però insomma veramente la tua situazione era molto grave e siamo tutti felici che non ci siano stati morti e che anche tu sia viva a dare lode a Dio e a fare il Natale con la tua famiglia. Auguri, Lucia, buon Natale.
Pronto?
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 Sì, pronto. Con chi parlo?
Ah, sono Gianfranco di Castelfranco Emilia Modena.
Dai, Gianfranco, buonasera.
Buonasera. Ascolta,
sei riuscito a prendere la linea?
Eh?
Sei riuscito a prendere la linea?
Taci, sì, è un miracolo. Poi ti sei mantenuta pure. Grazie alla Madonna. Io, quello che volevo dire è questo. Mi sono sempre chiesto come mai la Chiesa non abbia innalzato, cioè venerato in termini molto più alti la festa dell'Annunciazione. Perché la festa dell'Annunciazione, oh Signor Benedetto, ma è l'origine del nuovo mondo, tra virgolette, insomma, ecco lì. E poi aggiungo anche che il mio amato San Giuseppe, anche lui, credo che abbia collaborato, ma proprio, cioè, è stato parte integrante della possibilità di realizzazione di questa annunciazione, perché ha voglia di dire, sì, cioè quello che dicono gli apocrifi, sì, io sono d'accordo su tutto, per carità, però, cioè, se parliamo di 2 anni fa, e se pensiamo che la Madonna poteva essere lapidata su denuncia di San Giuseppe, cioè, qui si mette a nudo proprio la grandezza di questo santo,
certo.
E quindi si è integrato totalmente nell'annunciazione, e quindi certo. Anche lui, secondo me, come santo dovrebbe essere venerato molto e molto di più. Grazie e buon Natale, auguro un abbraccio.
Grazie Gianfranco, ricambio gli auguri di cuore. Beh, però voglio dirti che la festa dell'Annunciazione è molto importante per la Chiesa, e il 25 marzo è festa, quindi è festa liturgicamente parlando. E è chiaro che il mistero si compie lì, andando a Nazareth si vede, qui il Verbo si è fatto carne, no? Verbum caro factum est. E allora sono pienamente d'accordo, ma la festa, la Chiesa nella liturgia la celebra, quindi forse quello che tu vuoi dire è una maggiore partecipazione di noi credenti a questa festa. Penso che la devozione a San Giuseppe invece vada riscoperta. Una volta c'era di più, si pregava San Giuseppe come padre della provvidenza, e anche grandi sante come Santa Teresa d'Avila era molto devota di San Giuseppe. Forse non così ora, almeno a livello, diciamo, di grande opinione pubblica, e forse anche questo andrebbe riscoperto proprio per valorizzare maggiormente la figura, non direi solo maschile, ma di paternità, la paternità spirituale, la paternità profondamente umana di Giuseppe. E ho parlato all'inizio che Maria e Giuseppe in questo senso sono strettamente legati nel mistero della nostra salvezza. Giuseppe è vero sposo di Maria. Allora, con tutto rispetto per le statue della Madonna con il bambino Gesù, però ritengo che non sia molto realistica questa rappresentazione, perché non c'è solo la mamma e il suo bambino. Gesù è stato molto fortunato in questo senso ad avere un uomo come Giuseppe. Non è il figlio di una ragazza madre, semplicemente, perché se avesse avuto solo la Madonna, la mancanza, cioè, di un riferimento maschile, la sua crescita umana non sarebbe stata la stessa. È stato fortunato Gesù ad avere una famiglia così, quindi rimettiamo la famiglia, Maria, Giuseppe, il bambino, e di più, Gesù non è vissuto come un figlio unico, anche se è il figlio unigenito di Maria, però aveva senz'altro una famiglia allargata, non dobbiamo pensare solo 3, era una famiglia numerosa, perché crescevano insieme. Dunque, riscoprirei questa figura di Giuseppe, come mi chiedeva Raffaele da Avellino, in più concretezza. Giuseppe era un artigiano, un carpentiere, e doveva andare probabilmente nella vicina Sefforis, ora è stata riscoperta questa città imponente a pochi chilometri da Nazareth, andava e tornava, si portava dietro il figlio, ha imparato il mestiere. Ecco, un uomo di lavoro, un uomo concreto, un uomo bella figura da cui Gesù deve aver imparato moltissimo. Dunque sono d'accordo, proprio d'accordo, nel vederli insieme e nel valorizzare la famiglia di Gesù, la famiglia di Nazaret. Grazie, non so se abbiamo tempo per un'altra domanda.
Sì, sorella Elena, abbiamo in linea un'ultima telefonata.
Grazie.
Pronto?
Sì.
Pronto? Chiamo da provincia di Como. Volevo solo fare un complimento.
No, se mi dice il suo nome
sì.
È più bello.
Mi chiamo Anselmo.
Anselmo,
sì.
Buon Natale Anselmo.
Grazie, ecco, volevo fare un complimento perché è piacevole sentirla parlare.
Grazie.
Ecco, volevo dire musica per le orecchie, perché parla
sì?
Talmente bene che è proprio piacevole sentirla parlare, veramente, ecco. Ci tenevo a fare questo complimento.
Grazie Anselmo.
Ecco, veramente, musica per le mie orecchie.
La ringrazio molto.
Ecco, è molto bravo. Allora... Ecco, buon Natale.
Buon Natale Anselmo,
ecco.
Grazie.
Auguri,
grazie
buon Natale.
Grazie davvero.
Anche a lei.
E auguri cari a lei, alla sua famiglia, a tutti voi amici e amiche che siete in ascolto su Radio Maria. Se ci sono ancora domande, se no io vorrei finire con una preghiera.
No, dobbiamo concludere, suor Elena.
Ecco, una brevissima preghiera, allora, per concludere, perché Natale. E allora a Natale mi verrebbe da dire, Signore, non permettere che ci siano donne e uomini che dovranno temere per la loro vita anche il giorno di Natale. Fa crescere la pace nel mondo. E mentre si avvicina la festa del Natale, cresca la serenità e l'affetto nelle nostre famiglie. Ecco, aiutaci a trasmettere un po' di gioia a chi è nella tristezza. E fa che, come Maria e Giuseppe, possiamo anche noi prenderci cura gli uni degli altri e aiutare chi ha perso la fiducia nel prossimo. Vi faccio i più cari auguri e vi affido proprio alla benedizione, alla amorevole cura di Maria, Giuseppe e Gesù. Buonanotte e buon Natale.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.